sulla confusione nei metalli. Il professor qui, vedete, Giuseppe Ferra Marisa Michelini. Marisa Michelini, come sapete, non è potuta venire. Il professor Ferra si assume l'onere della relazione.
Grazie. Buonasera. Quindi io porto i fagotti e le scuse della professoressa Michelini, che per gravi motivi di salute non può essere qua, e intende tramite me manifestare anche il suo dispiacere per non poter partecipare a questo convegno a cui teneva molto. Io ho svolto sotto la sua guida una ricerca sulla conduzione elettrica, sulla didattica della conduzione elettrica in prospettiva verticale, di cui insomma vi illustro i punti salienti. Anzitutto, perché affrontare questa tematica? Come tutti sappiamo, almeno chi di noi insegna, è una delle aree fondamentali della fisica. E l'insegnamento della conduzione elettrica a diversi livelli è presente in tutti i curriculi. E le ricerche didattiche, la letteratura di ricerca didattica, evidenzia che gli studenti spesso mantengono le loro concezioni spontanee anche al termine dei percorsi formativi, e quindi interpretano i fenomeni elettrici sulla base di concezioni diverse dalla visione scientifica, anche se di solito arrivano, come dire, a manipolare in maniera formale, per esempio penso alle leggi di Kirchhoff, degli strumenti, diciamo, che gli servono per risolvere i problemi. Le applicazioni evidentemente della conduzione elettrica nei metalli e più in generale nei semiconduttori, nei nuovi materiali, probabilmente i metalli saranno sostituiti da polimeri sintetici, insomma, in futuro. Ecco, le applicazioni evidentemente sono sotto gli occhi di tutti, sono state già trattate dai relatori che mi hanno preceduto. Allora, dal punto di vista didattico è importante considerare le difficoltà di apprendimento che illustrerò anche nel seguito, e che qui, diciamo, è nucleo sono la persistenza di modelli spontanei con cui gli studenti interpretano il passaggio della corrente, la mancanza della differenziazione concettuale tra carica, corrente, tensione, energia, tutte grandezze necessarie, utili per descrivere l'elettrodinamica, il raccordo concettuale con l'elettrostatica e il collegamento tra il livello macroscopico e microscopico nella descrizione dei processi di conduzione. Allora, per rilevare il pensiero degli studenti sulla conduzione elettrica è opportuno mettergli in mano una batteria, dei fili e una lampadina. E dopo, anche a studenti di scuola superiore, diciamo, solo ai bambini, e dopo diversi tentativi generali, un po' procedendo a caso, riescono ad accenderla. Comunque qui vengono illustrate, diciamo, le principali soluzioni tentate nel cercare di realizzare un circuito chiuso. Si può usare un filo o due fili in maniera equivalente senza chiudere il circuito, si può avvicinare la lampadina alla batteria usando il filo in maniera, senza capire a cosa serve il filo, e si può chiudere un circuito però mantenendo la lampadina all'esterno di essa, oppure si può realizzare un circuito in cui la lampadina sembra all'interno però all'esterno. Le ultime due figure, G e H, rappresentano, diciamo, un circuito che funziona con due o un filo. Allora, i disegni della diapositiva precedente specificavano i modelli che sono stati, le idee, diciamo, che comunque hanno una loro coerenza e una loro complessità, quindi da individuare dei propri modelli e anche una loro persistenza nella mente degli studenti, che sono state identificate appunto da due ricercatori. non solo da questi per la verità, e quindi c'è un modello unipolare in cui c'è un solo filo, diciamo, e il secondo filo è visto come inutile. E c'è un modello vero che dello scontro dei correnti che comprende i due fili, in cui però gli studenti vedono due correnti, una che chiamano positiva e una negativa, che viaggiano dai terminali della batteria alla lampadina e nella lampadina si scontrano producendo energia con un meccanismo simile a quello delle scariche negaste, dei fulmini, diciamo, delle scintille. È molto presente l'idea della consumazione, quindi una descrizione del flusso della corrente in cui la corrente viene consumata dal passaggio attraverso ogni elemento, ogni componente del circuito. C'è poi una visione, queste visioni si sovrappongono, diciamo, in generale, e tendono a scomparire comunque con il procedere dell'istruzione, una visione di condivisione della corrente, in cui la corrente fornita alla batteria è sempre la stessa, indipendentemente dalle caratteristiche topologiche del circuito. Si conosce che la batteria si consuma con il tempo, e questa idea è indotta proprio dalla terminologia di batteria consumata, scarica, e che questa rappresenta nella mente degli studenti l'unica fonte di variazione della corrente. E quindi evidentemente due lampadine in serie o in parallelo per gli studenti dovrebbero avere la stessa luminosità. E, quindi in relazione ai nodi, a questi aspetti di difficoltà di apprendimento che abbiamo rilevato, ci sono dei nodi didattici che riguardano un po' diversi aspetti dell'elettrodinamica della conduzione elettrica, quindi il ruolo della chiusura del circuito, cioè che un circuito deve essere chiuso affinché funzioni, e l'uso del ragionamento sistemico al posto del ragionamento locale e sequenziale, che è quello che abbiamo illustrato prima, e l'idea della conservazione al posto della visione della corrente consumata, e soprattutto il riconoscimento della topologia dei circuiti, quindi la determinazione anche del circuito equivalente come descritto di un circuito a più mani. A proposito della chiusura del circuito, vorrei far notare che normalmente noi usiamo un solo cavo per chiudere, per realizzare un circuito, o almeno in realtà ce ne sono tre fili, però che confonde anche le idee. Comunque, e se uno lo vede da fuori, il cavo è unico, diciamo, quindi bisogna chiamare anche questi aspetti qua dovuti alla pratica quotidiana che in qualche modo inducono delle idee nei nostri studenti. Allora, la didattica, la ricerca didattica indica che per attivare un processo di apprendimento è necessario un approccio didattico che sia basato sui ragionamenti che parta, tenga in considerazione e parta dai ragionamenti spontanei, quindi gli angoli spontanei di attacco, in letteratura c'è questa denominazione, che è diverso a seconda che, insomma, uno tratta la conduzione elettrica o, che ne so, la pressione dei gas, per esempio, evidentemente saranno diverse le idee spontanee. E quindi è importante esplorare le idee spontanee partendo dalle età più basse, quindi in prospettiva verticale, poi per costruire dei percorsi che, diciamo, tengano conto di come affrontare queste idee di cui sono portatori, come vi mostrerò, anche i bambini quando interpretano le proprietà elettriche dei materiali. Queste idee, se non vengono esplicitate e discusse, restano, come dire, coesistono, quindi persistono e coesistono con l'istruzione formale e in qualche modo ne vanificano gli effetti a livello concettuale. Allora, quindi, per superare la persistenza dei modelli spontanei è necessario conoscere appunto queste concezioni, e la progettazione della didattica deve conoscere queste concezioni per generare il cambiamento concettuale che le supera, cioè, favorendo, diciamo, la possibilità dello studente di acquisire una visione scientifica che a livelli, diciamo, profondi di comprensione. Quindi la necessità della ricerca con i bambini pone, diciamo, delle domande che sono quali idee e rappresentazioni spontanee i bambini usano per correlare la fenomenologia del circuito ai processi microscopici, quali modelli microscopici emergono nei ragionamenti dei bambini e come vengono riutilizzati questi modelli per interpretare nuove situazioni. Allora, noi abbiamo fatto lavorare i bambini con dei circuitini, ma anche se semplicemente con dei fili, proponendo quindi di realizzare, di chiudere un circuito alimentato da una batteria da 4-5 volte, nella fase iniziale in cui si vuole studiare il ragionamento sul modello microscopico, con dei fili di materiale diverso e pari lunghezza e sezione, e poi con dei fili dello stesso materiale ma di lunghezza diversa oppure di sezione diversa, quindi in totale sono 5 fili. Poi in una seconda fase si propongono delle situazioni diverse in cui c'è una resistenza variabile e dei collegamenti in serie o in parallelo. Allora, le domande che si possono porre è anzitutto qual è il costo della batteria, dei fili e dell'interruttore, e per attivare la riflessione sul livello microscopico chiediamo ai bambini cosa immagini sia diverso dentro al filo quando la lampadina è accesa rispetto a quando è spenta. E poi si usano i fili che dicevo, si fanno riflettere, adesso vediamo con quale strategia, i bambini sulle diverse situazioni, chiedendo a loro di spiegare per quale motivo la luminosità della lampadina è diversa. Evidentemente qui la luminosità della lampadina viene assunta come, in maniera implicita, come indicatore di corrente a questo livello scolare. Ciò non è del tutto corretto, comunque, insomma, diciamo che per quello che dobbiamo fare va abbastanza bene. La strategia che si usa è una strategia fondata sul ciclo PEC, previsione, sperimentazione, confronto. Per esempio, un esempio è presentare la situazione sperimentale. Si usano fili di ferro, in realtà era costantana, ma noi l'abbiamo chiamata ferro per evitare parole difficili, con diversa lunghezza e uguale sezione per chiudere il circuito. Questa è una situazione. In entrambi i casi si domanda come ti aspetti che cambi la luminosità della lampadina e si chiede di motivare. Poi, e questa è la previsione, poi c'è la fase di sperimentazione in cui i bambini chiudono il circuito e osservano se la loro previsione, se ciò che accade relativamente al fenomeno l'interesse è in accordo o meno con la loro previsione. E quindi si chiede ai bambini di riformulare a questo punto una sintesi, diciamo, di quello che può essere il loro ragionamento su quello che hanno visto. E il confronto tra la previsione e l'osservazione, che tipicamente sono diversi, attiva appunto il cambiamento concettuale. Allora, qui la fase 1 comprende sostanzialmente 4 situazioni differenti in cui si accende o spegne la lampadina usando un interruttore, oppure si cambia il materiale del filo a parità, ripeto, di lunghezza e sezione, oppure si lascia inalterato il materiale e si cambia la lunghezza oppure lo spessore e si osserva la luminosità della lampadina. Le risposte dei bambini di 10 anni sono state che nel più o meno del 20% dei casi la compattezza del materiale è responsabile quando si passa dal rame alla costantana, la velocità delle particelle che essi immaginano, poi vediamo come rappresenta, è diversa nei materiali diversi, e la numerosità delle particelle è diversa, quindi le interpretazioni, diciamo, sono più numerose. E questo l'abbiamo fatto anche con degli studenti di scuola media, i quali, come dire, erano contaminati dalle conoscenze che avevano ricevuto in maniera, a mio avviso, un pochino dogmatica. Comunque, insomma, loro parlano di particelle, di atomi, di elettroni, e quindi, diciamo, hanno delle idee che loro ritengono più, come dire, più fondate sull'insegnamento, a mio avviso semplicemente in ogni caso parlano di particelle di cui i loro insegnanti hanno parlato. E quindi la spiegazione, diciamo, usano dei termini un pochino più tecnici e comunque fanno sempre riferimento all'esistenza delle particelle. E i disegni dei bambini, quindi torniamo all'età dei bambini di quinta elementare, sono abbastanza interessanti. Compaiono dei simboli che indicano in generale con la lampadina più accesa uno stato di attivazione del filo, anche se fanno pensare a un processo di trasmissione di qualcosa che loro chiamano energia non proprio corrente, e che richiamano anche in parte i disegni che probabilmente erano nei fumetti. C'è una bambina, si chiama Letizia, che rappresenta se stessa all'interno del filo, e quindi con le particelle accese, un pochino più vispa, invece sdraiata quando le particelle sono spente. E gli studenti di scuola media hanno una visione un pochino più elaborata, c'è uno che disegna il circuito, poi disegna una lente di ingrandimento e fa vedere le traiettorie elettroniche, questo piacerebbe molto a Trude, che percolano, che sono delle traiettorie percolanti nel reticolo che lui sa che è ordinato, e quindi la lente di ingrandimento mostra, che ci sono questa difficoltà di attraversare il reticolo da parte di queste altre particelle che lui chiama elettroni. E i bambini quindi rappresentano con dei simboli diversi, dicevo, fasce di linee oppure cerchietti, crocetti, trattini, fasce di, insomma, parecchi simboli o combinazioni di questi simboli. E nel grafico che vedete, i ragazzi hanno dei modelli, come dire, più un pochino più teorici, in qualche modo, forse frutto di figure, schemi grafici presenti nei loro libri di testo. A titolo di sintesi su questa indagine sulle idee dei bambini, è che il gruppo dei bambini, quindi di età 10, G10, l'energia è trasportata dal filo, le particelle trasportano l'energia e particelle di energia sono nel filo, queste sono le idee più emergenti. Sono le idee emergenti. Nel gruppo delle medie, ci sono piccoli elementi in moto tra ostacoli più o meno numerosi, più o meno vicini, più o meno grandi. E variando il materiale, la differente luminosità della lampadina è correlata al numero, alla velocità oppure alla densità delle particelle, oppure alla compattezza del materiale. E nel gruppo della scuola media è correlata al differente stato dinamico delle particelle che, come dicevo prima, sembrano percolare attraverso strutture ordinate. E i bambini, per rappresentare appunto questi elementi astratti, che insomma chiamano qua, a cui danno dei nomi così, usano spontaneamente dei simboli. E la rarefazione dei simboli in generale corrisponde alla situazione in cui la luminosità della lampadina è minore. E tuttavia c'è un'idea proprio spontanea di dispersione delle particelle, e questa c'è sia nei bambini sia nei ragazzi, quindi conferma già questo livello, che poi si trova anche comunque negli studenti di scuola superiore, conferma già questo livello, il fatto che l'idea della consumazione è un'idea molto diffusa. Comunque, chi utilizza il modello microscopico con qualche coerenza e lo riutilizza poi nella seconda fase, riesce in qualche modo a superare l'idea della consumazione e il ragionamento locale. Sono molto pochi, in verità, di questo non vale la pena di approfondire. Allora, sulla base di questa indagine sulle idee spontanee, abbiamo elaborato una proposta per la scuola primaria e media, poi passeremo a quella delle superiori, che sono delle attività sperimentate basate, su un approccio di tipo fenomenologico. Quindi il problema è quale fenomenologia. Abbiamo visto, che la ricerca anzi indica che fare lavorare gli studenti con fili, batterie e lampadine, chiedendo di accendere la lampadina, è attiva proprio cognitivamente. E quindi anche abbiamo rifatto quello che si faceva prima. E nella scuola si può utilizzare anche un generatore, diciamo, e variare la tensione. Ecco, si possono comunque considerare sempre a scuola diversi contesti fenomenologici a livello, come dire, didattico, non di esplorazione delle idee. Quindi, per esempio, il contesto, diciamo, quello della luminosità della lampadina, è il contesto chimico dell'elettrolisi e il contesto del termico, in cui un cilindretto oppure un resistore, in realtà, ecco che è meglio, si scalda. Qui bisogna avere, diciamo, un sensore di temperatura e dei misuratori, che adesso comunque di tensione e di corrente, che adesso introduciamo. Allora, per quanto riguarda l'elettrolisi, la fotografia mostra un apparato molto semplice da costruire. Si prende una soluzione di bicarbonato di sodio che si compra nel supermercato con acqua distillata, che è quella del ferro da stiro, poi si mette in due provette che si riempiono fino all'orlo, si tappano con un pezzettino di carta e poi si rovesciano. Ecco, sorprendentemente l'acqua non cade e quindi si possono immergere lentamente, già, diciamo, infilate nei buchi del supporto di polistirolo, in una vasca che contiene una vaschetta che contiene la stessa soluzione, e con una pinzetta poi si rimuovono i tappi, insomma, i quadratini di carta con cui sono state tappate le provette. Allora, si collega a un generatore o anche a una batteria da 4-5 volt gli elettrodi, che però devono essere di acciaio, e si osserva quindi lo sviluppo di bolle di gas dalla punta di questi elettrodi, che si raccolgono nelle provette sovrastanti, che, ripeto, all'inizio sono completamente piene di liquido. E quindi si può misurare, diciamo, il gas sviluppato, questo comunque si fa nelle scuole superiori. Intanto si osserva che il volume di ciascun gas cresce proporzionalmente al tempo, e quindi si può chiedere agli studenti che cosa misura il gas sviluppato. Qualcuno risponde che c'è qualcosa che passa nel circuito, diciamo, l'idea che qualcosa passa nel circuito ce l'hanno se hanno acquisito, diciamo, la necessità che della chiusura, cioè il fatto che il circuito debba essere chiuso per funzionare, suggerisce che ci sia qualcosa che si muove al suo interno, anche se non la vediamo. L'elettrolisi, diciamo, è un modo di visualizzare un effetto del passaggio della corrente, e chiaramente che rafforza, diciamo, l'idea che effettivamente qualcosa passa nel circuito. Ci si chiede che cos'è, si può confrontare un circuito fatto da due celle elettrolitiche con un circuito fatto da due lampadine, per introdurre quindi l'idea della conservazione, una volta che lo studente, diciamo, abbia, diciamo, sia arrivato, si sia convinto per conto suo che qualcosa si sposta. Allora, osservando che si sviluppano gli stessi volumi nello stesso tempo, si può arrivare all'idea della conservazione. Nello stesso modo si osserva che la luminosità delle due lampadine in serie è la stessa. Si può montare un circuito un po' più complicato e valutare la somma dei volumi. Qua chiaramente la tensione deve essere un po' più grande di prima, e l'analogia è con questo circuito, che sostanzialmente è topologicamente equivalente a quello di prima, e a grandi linee, diciamo, senza essere molto pignoli, la luminosità delle lampadine grossolanamente, diciamo, un barile con lo spettrofotometro, insomma, rispetta la stessa regola, cioè si può dire che la luminosità delle lampadine si somma, e quindi ciò conferma che la corrente in qualche modo, ciò che circola, ciò che passa nel circuito, si conserva. E per quanto riguarda l'effetto termico, la cosa migliore è usare un resistore che poi è infilato in un supporto di polistirolo, la soltabina, un amperometro e un misuratore di un sensore di temperatura, se uno ce l'ha. Quindi la temperatura si osserva sul grafico, che è la temperatura del resistore proporzionale al tempo. Questo mi pare che era di 68 ohm alimentato a 6 volt. Il resistore si scalda, si ottiene un grafico, vedete, in 300 secondi, quindi sono 5 minuti, e resistori diversi, perché poi se ne può comprare un altro che costa una barra 50 centesimi. E si vede che il ritmo di riscaldamento, quindi l'aumento della temperatura nel tempo, la pendenza delle rette che vedete nel grafico, sono diversi, e quindi nello stesso intervallo di tempo la quantità di ciò che si sposta nel circuito, qualsiasi cosa sia, è differente per i due resistori. A questo punto si può introdurre un rivelatore, come dire, quantitativo, l'amperometro, che misura il ritmo di ciò che passa, quindi si ricostruiscono tutti i circuiti visti prima e si inserisce l'amperometro analogico, digitale che sia, e si fanno delle misure, si confrontano, insomma, in qualche modo si vede che c'è una regola di somma, come suggeriscono i numeri che sono collocati nella diapositiva. Allora, a questo punto i ragazzi stessi di solito riescono a sintetizzare che, avendo osservato un ritmo costante di illuminazione della lampadina, cioè l'illuminazione è costante, la produzione del gas è costante, l'aumento della temperatura è costante, riescono ad arrivare autonomamente, senza che siamo noi a fare il ragionamento al posto loro, a interpretare i fenomeni supponendo un ritmo costante di qualcosa che noi poi chiamiamo, non loro, carica elettrica. E quindi gli diamo il nome però a qualcosa che come concetto elaborano autonomamente. E ciò qualcuno di loro si accorge anche che la lancetta dell'amperometro resta ferma durante i fenomeni. Quindi questo indica che stiamo misurando il flusso, un flusso di qualcosa, un flusso costante della corrente. Allora, ciò, diciamo, è abbastanza completo per quanto riguarda la scuola primaria, anche se si potrebbe, diciamo, allargare anche altre cose. Ecco, per la scuola secondaria superiore il percorso, diciamo, si sviluppa in maniera un po' diversa, comunque tenendo conto in prospettiva, cioè la ricerca che viene qui illustrata è stata guidata da una prospettiva verticale, quindi tenendo conto anche dei contributi delle indagini che sono state svolte a livelli scolari precedenti. Secondo, diciamo, il framework del Model of Educational Reconstruction, che insomma è un quadro di riferimento, diciamo, piuttosto diffuso nella ricerca didattica. Ecco, allora, a livello di scuola media superiore, la conduzione elettrica, diciamo, può essere descritta da diversi modelli, che sono quelli della fisica: il modello microscopico basato su tensione corrente e le leggi di Kirchhoff, sostanzialmente, e di Ohm, eccetera. Oppure un modello microscopico, che è quello dovuto a Drude, in cui un gas di elettroni liberi è presente in un reticolo di ioni che oscillano intorno a posizioni di equilibrio, e questo in qualche modo l'avranno in testa già quelli della scuola media. Oppure un modello quantistico, che di solito si studia, se ci sarà ancora, nel quinto anno della scuola superiore, se no veramente non riesco a immaginare quando lo possiamo spiegare, comunque, in cui si presenta la struttura a bande di energia con nei metalli in particolare, gli elettroni sono stati delocalizzati, e questo consente, diciamo, di affrontare anche la tematica degli isolanti e dei semiconduttori. Ecco, io direi che il modello microscopico classico, nonostante tutto, ha il pregio che può fornire delle previsioni quantitative che possono essere confrontate con le misure che possono fare gli studenti a scuola, usando un po' di algebra, molto poca algebra. Invece, per quanto riguarda le previsioni quantitative del modello quantistico, sono, a mio avviso, assolutamente improponibili nella scuola superiore, in quanto richiedono un approccio matematico piuttosto complesso, insomma, che sicuramente io non ho trovato il modo di semplificare. E quindi tre modelli, diciamo, affrontano la conduzione sotto punti di vista differenti. Il modello V, diciamo, delle leggi di Kirchhoff affronta la tematica dei circuiti, che è quella poi su cui si danno gli esercizi ai nostri studenti. E il modello di Drude può essere utilizzato abbastanza efficacemente per spiegare l'andamento della resistività con la temperatura dei metalli, che è un'altra cosa che in generale nei licei si riesce a misurare, insomma, se uno riesce a trovare l'azoto liquido, comunque poi di questo vi dirò dopo. E poi c'è il modello a bande che si trova nei testi e che è concettualmente, diciamo, sembra semplice concettualmente, però ha questo handicap che non permette di formulare previsioni quantitative. Allora, la molteplicità di tutti questi modelli è evidentemente una ricchezza, però è anche una fonte di confusione per gli studenti che generalmente non incontrano difficoltà nel collegarli e nel tentativo quindi di integrare, perché uno è un modello macroscopico, l'altro è un modello microscopico, nel tentativo di integrare i due livelli di descrizione dei processi. Ecco, quindi ci sono dei ragionamenti degli studenti rilevati dalla letteratura e anche in parte dalla mia ricerca. C'è una diffusa confusione non solo nella testa degli studenti ma anche nei libri di testo tra carica elettrica vista come fluido e carica come sinonimo di particella, portatore chiaramente di carica elettrica. Quando gli studenti interpretano dei fenomeni di elettrizzazione e induzione, evidenziano difficoltà nel riconoscere la qualità della carica elettrica e in particolare gli spostamenti delle cariche di segno negativo, e tendono a utilizzare dei modelli distinti per la carica elettrica. La vedono a volte come un fluido, e questo è a causa delle analogie che sono usate anche dagli insegnanti, oppure poi però dovrebbero integrare questa idea del fluido con il fatto che la carica elettrica dal punto di vista della fisica è composta da entità particellari e che ci sono delle interazioni e che queste interazioni nel contesto elettrostatico e nel contesto elettrodinamico hanno delle peculiarità, sono differenti. Quindi la didattica deve affrontare questi nodi e integrare questi modelli. Sono stati analizzati i ragionamenti di studenti che universitari che si preparavano ad affrontare l'insegnamento nella scuola primaria, e la ragione del trasferimento di carica a trasfere metalliche, questi studenti la vedevano nella differenza tra il numero di elettroni, quindi tra la quantità di carica presente sulle sfere, quindi gli mancava completamente. Cioè, il ragionamento tipico di questi studenti è le cariche si spostano da dove ce n'è di più a dove ce n'è di meno. Anche qua la terminologia fisica che noi usiamo con più e meno si presta a confusione, diciamo. E gli studenti comunque che nelle nostre scuole di solito acquisiscono una visione matematica formale del potenziale in termini di campo conservativo, di proprietà del campo conservativo, integrale in linea e quant'altro, e non riescono però a stabilire relazioni significative dal punto di vista fisico tra potenziale e corrente elettrica, in particolare per quanto riguarda il fatto, per esempio, che quando noi colleghiamo una lampadina a una batteria, la tensione della batteria resta praticamente uguale a parte la resistenza interna, diciamo. Mentre invece se noi colleghiamo due conduttori a potenziale diversa, la differenza di potenziale si annulla. Questa era una situazione che si presentò nell'Ottocento, diciamo, e che ebbe bisogno di un notevole dibattito per essere compresa. Quindi è possibile che quando si insegnano le correnti, gli studenti di solito riutilizzano le conoscenze riferite all'elettrostatica come una lente deformante proprio nella descrizione dei processi. Per esempio la legge di Coulomb li spinge a ragionare in termini di singolo atomo, quando per esempio si parla del modello di Drude, degli elettroni liberi nei metalli, senza tener conto degli effetti globali di sovrapposizione dei campi e di tutte le cariche presenti. Ci sono delle ricerche che mostrano che anche studenti universitari, piuttosto che ragionare nella prospettiva del modello di Drude, costruiscono spontaneamente un modello di come gli atomi divengano donatori di elettroni, quindi diventano. È legato un po' forse a delle idee chimiche non ben chiarite. Quindi non ci sono elettroni liberi prima di attaccare la batteria, e l'energia della batteria spinge gli elettroni fuori dall'atomo, permettendo loro di muoversi nel filo conduttore. Ecco, questo modello è simile a un modello proposto da Thomson, se non ricordo male, nel 1888, molto prima della scoperta dell'elettrone. E quindi gli studenti nei loro ragionamenti non considerano le proprietà del legame metallico, che pure studiano in chimica. Quindi non hanno una visione globale, ma si concentrano sul comportamento del singolo atomo. E questo poi gli impedisce anche di comprendere come si possa passare dai livelli discreti alla struttura bande nella visione quantistica. Quindi, nonostante l'enfasi posta dall'idea di particella nel corso di chimica, che cominciano a parlarne alle scuole medie, gli studenti delle scuole superiori non usano atomi e molecole come costrutti esplicativi delle proprietà dei materiali. In termini di che cosa? In termini delle proprietà collettive delle particelle componenti e delle loro interazioni. Non che questa sia un'impresa semplice, ben inteso. Ecco, però i ragionamenti di solito sono di questo tipo: i solidi sono duri perché costituiti da particelle dure, quindi bisogna affrontare questo tipo di difficoltà. E quindi gli studenti tendono ad attribuire alle particelle delle proprietà macroscopiche e utilizzano questa come spiegazione. È una cosa tipica che per l'elettrone può perdere o acquistare la carica, quindi si può elettrizzare come le sfere che vedono in laboratorio. La conduzione elettrica è studiata, come dicevo prima, a diversi livelli di approfondimento nella scuola italiana. Gli argomenti trattanti, diciamo, riguardano i circuiti, i collegamenti in serie parallelo, le proprietà elettriche, poi alla fine dei semiconduttori. Questa trattazione presenta degli aspetti problematici, quindi viene data per scontata la presenza degli elettroni di conduzione dei metalli. Il campo elettrico studiato in ambito elettrostatico non ha nessun ruolo nella conduzione, non ha ruolo, diciamo, nella conduzione. Il potenziale elettrico, come dicevo, viene inquadrato nel modello matematico della teoria del campo conservativo e non viene correlato alla tensione della batteria. Il livello macroscopico di descrizione dei fenomeni è scorrelato dal livello macroscopico. E la letteratura di ricerca ha evidenziato che la costruzione del legame tra i livelli macroscopico e microscopico di descrizione dei processi e l'accordo concettuale tra elettrostatica e elettrodinamica sono aspetti rilevanti per l'apprendimento. Ha messo in evidenza l'importanza del modello microscopico per interpretare anche fenomeni complessi come i fenomeni transitori. Questi, come ho ricordato, sono aspetti centrali nello sviluppo storico delle teorie fisiche dell'elettricità. E il modello di Drude in particolare è utilizzato già da molti anni anche da Chabaye Sherwood, che qua mi sono dimenticato di mettere, nei corsi a livello universitario introduttivi sulla corrente elettrica. Allora, il percorso, diciamo, con queste premesse si propone di realizzare la correlazione tra la descrizione funzionale dei circuiti in termini delle variabili macroscopiche e i processi alla base del loro funzionamento descritti da modelli microscopici. Il modello microscopico consente di chiarire l'origine fisica della legge di Ohm, della legge di Joule, e quindi di utilizzare il ragionamento basato sul modello che si avvicina al ragionamento scientifico. Ecco, qui l'esperimento di Millikan nel percorso si pone attraverso una simulazione, ben inteso che altrimenti è troppo costoso. Si pone come ponte, diciamo, tra la visione macroscopica che deriva dalle elettrostatiche e dai circuiti e da quella microscopica che deriva dalla considerazioni strutturali dalla meccanica statistica a livello evidentemente più che elementare e dalla teoria del trasporto. Questi contributi, diciamo, danno luogo, confluiscono nella relazione che esprime la resistività in funzione delle grandezze macroscopiche, massa dei portatori, carica, sezione d'urto e velocità media. Questa formula è valida anche dal punto di vista della teoria quantistica, anche se è molto più difficile ricavarla in quel caso, e permette, diciamo, di discutere l'andamento della resistività con la temperatura, che è un argomento del percorso. La metodologia didattica utilizzata si basa su un ciclo, diciamo, nei quadri che in qualche modo riproduce l'attività scientifica, quindi si pone un problema, si chiede agli studenti di fare una previsione, si fa l'esperimento, dall'esperimento si elabora il modello, poi lo si applica, e questo lo si può fare con druse, con un po' di algebra, e quindi si ripete questo ciclo se il modello, diciamo, non chiarisce, lascia, come quando sempre capita, lascia degli aspetti non chiari. Come capita chiaramente anche nella costruzione della conoscenza scientifica. Quindi le attività che adesso vi descrivo, questa è una tavola di sintesi, riguardano l'esplorazione dello spazio attorno a un corpo elettrizzato, la misura del campo elettrico, l'esperimento di Millikan, lo spostamento della carica elettrica e le sue cause, le leggi di Ohm, il riscaldamento del resistore, la variazione della resistività con la temperatura e l'utilizzo di una simulazione per descrivere lo stato delle particelle di un metallo. La prima cosa che si vuole mostrare, diciamo, che è un esperimento, diciamo, che suggerisce agli studenti l'idea che qualcosa si sposta nei circuiti, si realizza prendendo un elettroscopio carico e avvicinandolo a un altro elettroscopio scarico con una pallina che è sospesa, una pallina, un pendolino di polistirolo che è sospeso tra i due elettrodi degli elettroscopi. E quando i due elettroscopi sono avvicinati, l'ago in un elettroscopio diminuisce la sua pendenza mentre nell'altro aumenta e contestualmente il pendolino oscilla. Allora, tutti gli studenti, o quasi, affermano che qualcosa si sposta da un elettroscopio a un altro, senza che glielo diciamo noi. E chiaramente osservano anche che quello che si sposta era la stessa cosa che caricava gli elettroscopi. E quindi questo permette di mettere gli studenti in condizione di costruire l'idea della carica elettrica come qualcosa che si può spostare. Si vede che si sposta, insomma. E per il ruolo del generatore si utilizza un apparato analogo in cui si mette una grossa pentola sopra uno degli elettroscopi e c'è un signore che prende la carica con una sfera metallica con un manico isolato dalla pentola e lo sposta sull'altro elettroscopio, anzi lo prende da quello di destra e lo sposta in quello di sinistra. E si vede che quando si fa quest'operazione, solo quando si fa quest'operazione di spostamento della carica col lavoro fatto dall'esterno, il pendolino oscilla. Quindi la carica si sposta nel circuito quando un agente esterno compie un lavoro. A questo punto, diciamo, si può introdurre l'idea che nella batteria, nella pila, ci sia un agente chimico che, non dico che sia un omino, ma insomma che più o meno fa sta funzione qua, e quindi si può anche formalizzare si può dare un minimo di formalizzazione correlando concettualmente la differenza di potenziale della batteria, quindi siamo in situazione elettrodinamica, al lavoro compiuto dall'agente, il lavoro per quantità di carica trasferita. Per comodità io chiamo tensione la differenza di potenziale. Il campo elettrico lo si può visualizzare come si fa di solito con il semolino nell'olio. Si usa normalmente una macchina di Windschutz, però si può fare anche con un accendino piezoelettrico che costa di meno e insomma qui l'accendino non si vede comunque, insomma questo è un esperimento ben noto, diciamo l'unico elemento che forse di novità che si può fare con un accendino piezoelettrico. Quindi il semolino rivela che c'è una proprietà dello spazio, in tutti i punti dello spazio tra le piastre, che è in grado di esercitare forze su piccoli corpi lì presenti, quindi è anche un preludio all'esperimento di Millikan. Il campo elettrico si può misurare con le pinze di Maxwell, si prendono queste placchette con manico isolato, si avvicinano per esempio a una sfera elettrizzata, si avvicinano congiunte e tenendole vicine si separano e poi si misura con un circuitino molto semplice, che è quello della fotografia, che comprende anche un voltmetro. Si misura in pratica la carica, diciamo, che si è separata sulle placchette, e dalle la misura di tensione, perché poi la carica evidentemente si trasferisce, il secondo condensatore, quello a destra, quello da 1 microfarad, è necessario per che poi si scarica sulla resistenza interna del voltmetro, è necessario per allungare il tempo di scarica, insomma la costante di tempo dell'RC, e quindi sostanzialmente si vede che la tensione si porta su un massimo molto rapidamente, poi lentamente decade, si ha il tempo di leggere questo massimo, che il cui valore è proporzionale, insomma, siccome il circuito è lineare, è proporzionale alla carica della placchetta. E questo, diciamo, che si vede anche che le due placchette hanno cariche di segno opposto, e le capacità dei condensatori sono scelte tenendo presente le quantità di carica coinvolte tipicamente in questi esperimenti. Comunque un accendino piezoelettrico arriva tranquillamente a 2000 volt. L'esperimento di Millikan si fa, dicevo, con una simulazione che praticamente quasi identica alla realtà dal punto di vista di quello che vede, che possono usare e utilizzare gli studenti, e però viene usata, diciamo, in questo percorso in maniera un po' diversa da come si usa tradizionalmente, cioè non viene usata per misurare la carica dell'elettrone, ma viene usata per far vedere agli studenti che la carica elettrica su ogni gocciolina si presenta sempre in multipli interi, positivi o negativi, di una stessa quantità. Ecco, la simulazione consente agli studenti di ripetere l'esperimento di Millikan. E attraverso un'analogia di sostegno, alcuni studenti riescono a formulare l'ipotesi in maniera autonoma che la carica elettrica sia effettivamente quantizzata, e legano la quantizzazione, cioè che sia quantizzata, chiaramente si vede dall'esperimento, legano la quantizzazione alla natura della carica, cioè a una sua natura particellare. L'analogia di sostegno è che se uno misura l'altezza di tanti muri e trova che è sempre multipla di 30 cm, conclude che i muri sono fatti di mattone, diciamo. Questa può essere un'analogia che uno può proporre. Qui si inverte l'ordine temporale, ma dal punto di vista didattico l'esperimento di Thomson lo si può mettere dopo quello di Millikan, e quindi indica che effettivamente esistono degli elettroni che sono in questa situazione, sono il quanto di carica, diciamo, perché sono i portatori del quanto di carica, e Thomson trova che le loro proprietà fisiche sono indipendenti dal metallo che costituisce il catodo e dal gas che si trova nel tubo, e le misure di massa, in realtà di rapporto tra massa e carica, insomma questo glielo si dice. Si può anche utilizzare una simulazione anche dell'esperimento di Thomson, ma è troppo lunga, e quindi questo glielo si dice. E si può usare l'elettrolisi, qui vado un po' veloce, per misurare la carica dell'elettrone in maniera quantitativa, semplicemente contando in due modi diversi la quantità, diciamo, bisogna conoscere il numero di Avogadro qui, e quindi dalla conoscenza del numero di Avogadro, cioè dalla massa dell'atomo di idrogeno, è possibile proprio contare il numero di atomi di idrogeno sviluppati all'elettrodo negativa attraverso una misura di volume e di densità, insomma è una cosa abbastanza ovvia. E quindi dalla misura invece di tempo, 20 minuti in questo caso, e di corrente, si ottiene la misura della carica in coulomb. Il rapporto tra le cariche, tra i volumi sviluppati è circa 2, che suggerisce che siano idrogeno e ossigeno. Le provette, diciamo, hanno un diametro noto, l'unità di massa atomica, cioè il numero di Avogadro, è noto pure, la densità di solito si trova su Wikipedia, e quindi si ricava la massa degli atomi prodotti, si ricava proprio il numero di atomi sviluppati, e supponendo che per ogni atomo di idrogeno sia passato un elettrone nel circuito, si ricava la carica dell'elettrone. La legge di Ohm, io la presento di solito in una maniera in cui non vale, cioè attraverso le misure fatte con dei sensori, di tensione di corrente ai capi di una lampadina alimentata fino a 6 volte la lampadina di un fanale della bicicletta. Ecco, ciò indica che già da questa misura, se uno si, diciamo, gli studenti lo sanno cos'è la legge di Ohm, già da questa misura però li si può far ragionare sul fatto che la resistenza varia con la temperatura. Infatti, e come varia? Ecco, aumenta con la temperatura, infatti alla stessa tensione noi osserviamo una corrente inferiore a quella che dovrebbe essere se valesse la legge di Ohm. Questo significa che la resistenza che noi ci aspettavamo di misurare nel frattempo è cambiata, e possiamo ascrivere questo effetto alla variazione della resistenza filamento con la temperatura, visto che il filamento si vede bene e si sente con le dita che si scalda. Analogamente si può mostrare il riscaldamento del resistore, anche se questa, diciamo, è un'analogia un po' pericolosa, perché in realtà non varia la resistenza in questo riscaldamento, appunto perché i resistori sono fatti in modo che quando cambia la tensione la loro resistenza non varia, a differenza delle lampadine a incandescenza. E dalla misura del ritmo di riscaldamento e dal confronto del ritmo di riscaldamento di resistori diversi, si ricava, da un lato si può giustificare la legge di conservazione dell'energia, una volta che si identifichi come potenza impegnata il prodotto della corrente per la tensione. E dall'altro lato si può, diciamo, chiedere agli studenti di interpretare questo processo in termini microscopici, e qualcuno, diciamo, riesce a suggerire l'idea che ci siano dei processi di attrito all'interno dei fili, cioè il fatto che gli elettroni in qualche modo interagiscono con le particelle, con la struttura del filo, che è, diciamo, è l'idea alla base dell'interpretazione poi dell'andamento della resistività con la temperatura. Si possono fare delle misure, se uno si riesce a trovare l'azoto liquido a portarlo a scuola, io ho dovuto compilare migliaia di moduli. Comunque l'azoto liquido l'ho trovato all'associazione allevatori e non costa molto, è compreso il contenitore. Quindi con un sensore di temperatura si può misurare la resistività del rame con la temperatura, e si vede, insomma, che ha un andamento abbastanza lineare. Per rinforzare, diciamo, questa situazione si può usare un circuito che è molto semplice, sono 15 o 18 metri di fili di rame che ho ricavato da un trasformatore vecchio, con una lampadina infilata su una sticciola di legno e alimentata da una batteria. Quindi se si immerge un capo della sticciola dove c'è la bobina in azoto liquido, si vede un notevole aumento della luminosità della lampadina. Anche qua si può chiedere agli studenti di ragionare, di prevedere cosa succede e poi di farli ragionare su quello che effettivamente hanno visto. E sì, il risultato di questo esperimento poi mostra che i loro ragionamenti si spostano, diciamo, da una prospettiva, diciamo, chimica o assertiva, diciamo che si sposta verso una prospettiva microscopica più vicina all'interpretazione fisica del processo, anche se disgraziatamente aumenta anche il numero di quelli che non rispondono, perché evidentemente gli abbiamo fatto perdere i riferimenti. La simulazione Super Comet consente di mostrare come ci immaginiamo che sia all'interno di un conduttore secondo il modello di Drude, di variare diversi parametri, quindi variando la temperatura varia l'agitazione, l'oscillazione degli ioni reticolari intorno alle loro posizioni di equilibrio, e variando il campo elettrico si vede che gli elettroni, che normalmente hanno un moto disordinato, si pongono in un moto ordinato. Quindi, diciamo, a livello di sintesi, ecco perché il tempo ormai è quasi finito, posso dire che i punti salienti, ecco, di questo percorso sono l'esperimento di Millikan, che fa emergere l'ipotesi della natura particellare della carica elettrica, e fonda quindi la conseguente interpretazione dei fenomeni osservati in base alla presenza di particelle cariche nei metalli, che quindi non sono più date per scontate, che possono essere messe in movimento dalla forza esercitata da un campo elettrico. E l'esperimento di immersione di un filo conduttore in azoto liquido fa emergere l'idea dei processi microscopici di interazione tra elettroni di conduzione reticolo-ionico. Non è solo questo, comunque, ripeto, anche il riscaldamento del resistore. Gli studenti riescono, con un po' di algebra, a ricondurre la legge di Ohm a una relazione causale tra campo elettrico e densità di corrente, e riescono anche a riconoscere, con l'utilizzo della simulazione Super Comet, che la conduttività dei metalli diversi dipende dalla interazione diversa tra elettroni e reticolo, e che quest'ultima dipende, è legata in maniera abbastanza decisa, almeno alle temperature ordinarie, all'oscillazione degli ioni reticolari intorno alle loro posizioni di equilibrio. Ok, grazie per...
Grazie professor Fera, e vi ricordo che i lavori di gruppo oggi pomeriggio finiranno un po' prima, 6:15, per permettere di fare la riunione del gruppo di storia della fisica da un lato, dall'altro lato di poter cenare presto, 7:30, 7:15, per poter finire intorno alle 8:15 ed andare a cena. Io ho parlato con il ristoratore, spero che si comporti gli ho fatto presente la necessità di finire alla 8:15, che saremmo arrivati alle 7:30 o 7:15.